Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio amici di Palla in Tribuna, amici di Radio Parma, di nuovo insieme con il nostro appuntamento quotidiano in questa ultima settimana del nostro programma, perché l'ultima settimana poi di campionato. Il Parma, lo ricordiamo, gioca a Crotone venerdì alle 18:15, non alle 20:30 come era stato deciso all'inizio. La notizia diramata proprio nel pomeriggio di ieri dalla Lega Serie B, diciamo che è quasi... Così una provocazione viene e può essere letta così dai tifosi, in particolare quelli crociati, perché di fatto arriva proprio all'ultima giornata di un campionato che proprio sul fronte orari e date ne ha viste di tutti i colori. Di certo non ha visto decisioni che sono andate nella direzione dei tifosi, delle loro necessità e anche così della loro passione. Questo ovviamente non dipende dal Parma Calcio, è chiaro, ma dipende dalla Lega Serie B, dai diritti televisivi, eccetera eccetera. Fatto sta che almeno in questa giornata, in cui tutte le gare giocheranno alle 20:30, perché poi ci deve essere la contemporaneità delle sfide che mettono in campo delle squadre che lottano per alcuni obiettivi, ecco, in tutto questo il Parma gioca contro il Crotone, l'unica gara anticipata di questa giornata. Allora, di nuovo insieme per parlare soprattutto del futuro del Toto allenatore, tra poco diversi ospiti ai nostri microfoni, come sempre per scriverci SMS WhatsApp al 333 920 0170. Sono tanti davvero i vostri messaggi. Davidone dice: scusate ma Gattuso non verrebbe qui gratis, anzi non vorrei che il nostro presidente si stufasse di tirare fuori dei soldi. C'è chi chiede un cambio anche tra i dirigenti, come Aldo. Ribalta deve andare via, dice. Andrea dice: secondo me Gattuso è perfetto, lui parla, si fa sentire e si fa imporre. Questo dice il nostro ascoltatore. Insomma, ci sono tanti messaggi, perché le due piste per il momento sono quelle che portano a Zanetti e a Gattuso. Allora facciamo il punto nel servizio, in cui parliamo anche di Iachini, perché fino a poche settimane fa era ancora in corsa, diciamo, per una conferma. Adesso questa appare come l'ipotesi meno probabile. Sentiamo.
Paolo Zanetti, ora come ora la pista più calda, Rino Gattuso l'affascinante alternativa, in mezzo un Beppe Iachini ormai destinato alla sua ultima crociata allo stadio Scida di Crotone. Sono giorni decisivi per il futuro tecnico del Parma, e se nelle scorse settimane l'allenatore marchigiano conservava ancora chance di conferma, negli ultimi giorni la linea della società sembra essersi definitivamente consolidata nella direzione dell'ennesimo cambiamento. Iachini ha certamente dato nuova linfa alla squadra, compattato il gruppo e rivitalizzato alcuni giocatori, credendo pure in molti giovani. Ma al netto di una rosa falcidiata dagli infortuni e di un mercato di gennaio che non ha portato benefici, non è riuscito ad imprimere quella svolta minima richiesta dalla società. Probabilmente pagherà per questo, per non aver portato il Parma quantomeno a lottare fino alla fine per l'accesso ai play-off. Enzo Maresca aveva lasciato i crociati 14esimi in classifica dopo 13 giornate. Con Beppe Iachini la squadra è sempre 14esima, ma la media punti è addirittura inferiore, 1,2 rispetto a 1,3, e al contrario è nettamente maggiore la distanza dall'ottavo posto. In attesa della scelta del club, col DT ribalta verso la conferma il timone della parte sportiva, la dirigenza inizia anche a ragionare sulla rosa. In difesa si ripartirà da Cobaut e si tenterà di confermare Del Prato, in prestito con diritto di opzione contro opzione dall'Atalanta. Il giocatore vorrebbe restare. In attacco si ripartirà invece da Benedigia, che Tutino e col sogno di riportare coda nel Ducato. Alla fine sarà ancora una volta il centrocampo e il reparto da rifondare, tra infortuni ed elementi che non hanno convinto, e con l'incognita di un Bernabé sul quale il Parma dovrà puntare con forza per evitare tentazioni di mercato.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo insieme. Questa è un po' la situazione, l'avete sentito, diciamo che le due piste sono quelle che portano a Zanetti e a Gattuso. Gattuso avrebbe messo, insomma, delle condizioni, probabilmente la questione economica non sarebbe la principale, comunque il principale ostacolo da superare. Zanetti, sappiamo, i contatti sono stati imbastiti da tempo, è sostenuto proprio anche dallo stesso DT Ribalta, che sembra essere confermato, insomma, anche se non gode così dell'affetto smisurato di gran parte dei tifosi crociati. Ecco, di certo le ultime due stagioni non sono state perfette, ma proprio per sviluppare il tema del nuovo allenatore, ma anche della squadra che abbiamo accennato nel servizio, con noi al telefono il nostro primo ospite, Stefano Frigeri. Ciao Stefano.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Ciao Stefano, grazie di essere in nostra compagnia. Sì, diciamo che è un po' superfluo parlare di questo Crotone Parma, però ti chiedo, secondo te sarà davvero effettivamente l'ultima di Iachini?
Diciamo che ci sono, secondo me, tutti i presupposti perché sia l'ultima partita di un mister che non è riuscito a fare il salto di binario, a fare il salto, non dico di categoria, ma comunque non è riuscito a fare meglio di Maresca, i numeri alla mano, e non è stato quello che in realtà la dirigenza del Parma ci stava aspettando.
Eh sì. Lo ricordiamo, Stefano, l'abbiamo detto anche nel servizio, la media punti, solo la media punti è uno dei tanti numeri che poi vanno presi come si vogliono prendere, però insomma la media punti è inferiore per Iachini rispetto a Maresca. Chiaramente ci sono più partite, ma è anche vero che c'è stato più tempo chiaramente per lavorare sulla squadra.
Bravo Alberto, non solo i numeri, i meri numeri aritmetici, ma devi considerare che Maresca ha avuto sicuramente meno partite, non ha avuto nel ritiro di estivo un giocatore come Vasquez, non ha mai avuto un giocatore come Bernabé. E poi invece, per contro, Iachini ha avuto un mercato di invernale dove forse non ha avuto tutti i giocatori che lui voleva che fossero comperati, però ha avuto comunque un certo numero di giocatori di rinforzo. Nonostante tutto questo, non c'è stata veramente una variazione. Gli si chiedeva di arrivare almeno ai playoff e tutto questo non è avvenuto.
Sì, addirittura la distanza è precipitata, no, dei playoff. Il problema, e secondo me, questa è una mia opinione personale, lui potrebbe pagare alla fine il fatto proprio di non essere arrivato a lottare per i playoff. È chiaro che l'annata nasceva male fin dall'inizio, dopo il suo arrivo, e lui non può fare i miracoli come tante volte ha detto, però è anche vero che arrivare così distanti dall'ottavo posto insomma, è abbastanza pesante, che ne pensi? Sono adesso 16 punti.
Alberto, non sono d'accordo, perché se tu vai a vedere quando Maresca è stato allontanato, era lontano 4 o 5 punti dalla zona playoff. Oggi il gap è ancora più grosso, è più evidente. Quindi lui ha avuto sicuramente più occasioni, più tempo, più disponibilità anche di giocatori per colmare una situazione che invece Maresca non ha avuto. Per cui se tu metti sul piano della bilancia entrambi gli allenatori, ovviamente la bilancia non scende a favore di Iachini, e questo credo che sia nell'ottica del presidente Kraus non sia un segno positivo, e il motivo per il quale lui, da quello che si dice, da quello che si legge, anche se veramente sono pochissimi quelli che sanno la verità fino in fondo, si sta guardando attorno per trovare un'altra soluzione.
A proposito, Stefano, di questo, visto che te comunque nel tempo hai conosciuto e conosci tanti, tanti allenatori, tanti ex giocatori anche in questo caso, però in generale ti chiedo, le due piste, no, al momento portano a Paolo Zanetti e a Rino Gattuso, ormai non sono meno che un mistero, insomma. Che ne pensi di queste due alternative? Sono nomi che ti piacciono da appassionato, da tifoso, anche da addetto ai lavori, se vogliamo?
Allora, io ti parlo da tifoso, ma anche perché poi bisogna cercare di capire realmente quale sarà il programma che metteranno sul tavolo all'uno o all'altro, perché è un conto e fare un programma che deve essere chiaro fin dall'inizio. Io credo che Parma sia pronta ad avere questo tipo di impatto, nel senso che se si fa un programma con un allenatore e con un gruppo di giocatori dicendo stiamo in Serie B per un paio di anni, costruiamo una dorsale che possa essere utilizzata anche in Serie A, abbiate pazienza, fate i bravi, io credo che la città di Parma e i suoi tifosi si mettono tranquilli al Tardini, si godono lo spettacolo e aspettano la costruzione di una squadra. Diverso è il concetto se tu dici noi facciamo e vogliamo fare una squadra e di un allenatore che deve nell'arco di un anno ritornare in Serie A, e quindi forse fra i due personalmente io preferirei un allenatore come Gattuso. Io un allenatore che morsica e che morde i polpacci ai giocatori personalmente l'ho sempre amato.
No, è vero, guarda, su questo devo dire che molti dicono deve essere anche in sintonia con la piazza, con i tifosi, perché forse questo è un po' mancato negli ultimi tempi per varie ragioni, ma dico già da D'Aversa, in realtà anche la storia recente del Parma dice che gli allenatori di un certo tipo poi sono riusciti a entrare nel cuore dei tifosi. Probabilmente Gattuso, come in linea teorica, questo riuscirebbe a farlo.
Sì, ripeto, a me può dare già fastidio il fatto di qualche commento che è stato fatto nei confronti di Zanetti dicendo si va a prendere un allenatore retrocesso o comunque esonerato, cosa peraltro fatta anche con Gattuso, anche se è ad un altro livello. Poi vai, devi andare a vedere i giocatori che certo. Questo signore ha avuto a Venezia quest'anno e quindi ha già fatto miracoli a rimanere in Serie A entro la fine del campionato. E quindi però vedi che è molto facile trarre delle conclusioni, così come è molto facile ad avere poca pazienza, ad esempio, forse personalmente avere avuto un pochino più di pazienza con Maresca, sperando nel rientro di Bernabé e in qualche nuovo giocatore con il mercato di dicembre, forse oggi
la storia sarebbe stata diversa.
Sì, sarebbe stata diversa, forse non saremmo andati in Serie A, però magari avremmo ha avuto più tempo per concretizzare quel programma che era stato proposto a Maresca di fare una formazione nell'arco dei 2 o 3 anni per poter andare in Serie A.
Ti faccio ultime 2 domande, Stefano. La prima, tu giustamente dicevi, facevi notare un aspetto che in realtà è sostenuto, credo, da gran parte dei tifosi del Parma, che dicono chiunque sia l'allenatore deve essere fatto un progetto tecnico su di lui, cioè devono essere presi i giocatori per lui, deve essere chiaro fin dall'inizio qual è l'orizzonte di risultati, di traguardi della squadra. Molti dei nostri messaggi, insomma, sottolineano proprio questo, anche l'errore forse fatto a livello di comunicazione della società a inizio stagione, ecco, su dove voler arrivare. Questo effettivamente possiamo prenderla come una premessa che deve essere imprescindibile.
Secondo me sì, l'ho detto prima. Ripeto, la piazza di Parma noi forse venivamo da un campionato sfortunato, maledetto, che ci ha portato in Serie B, e quindi era anche plausibile sperare di poter fare toccate e fughe e ritornare in Serie A subito, e quindi aspettarsi questo tipo di prospettiva, anche se io l'ho detto anche in altre occasioni, non sono state tante le squadre che sono scese e sono risalite, la Juventus, il Milan, però poi ci sono squadre anche più titolate, tipo il Napoli, tipo il Bologna, tipo il Bari, insomma, che sono rimaste per degli anni in Serie B, se non addirittura vedi il Bari in Serie C. Quindi non è detto che si debba sia così matematico scendere e risalire. Credo che forse proprio uno degli errori più forse mal compresi dalla piazza, anche se io vado a memoria, però a questo punto dovrò attingere all'archivio di Radio TV Parma per andare a vedere queste informazioni e queste comunicazioni che sono state dette dalla dirigenza del Parma. È stato detto noi miriamo per andare in Serie A da subito, però è anche vero che hanno detto cerchiamo di costruire una squadra che ci possa permettere nell'arco di 2 o 3 anni di poter andare nella massima serie. Quindi il programma deve essere chiaro e sincero da subito, dopodiché l'allenatore ci va al seguito, e anche la piazza a questo punto non può aspettarsi delle cose con dei programmi che non possono essere rispettati, perché sono dei programmi a lunga gittata.
Certo, no, è chiaro il tuo discorso, ci sta effettivamente di un discorso e di un progetto a lunga gittata, poi è chiaro che la scelta di rimuovere Maresca e cambiarlo in quella tempistica lì ha fatto un po' così nascere dei fraintendimenti forse. Stefano, sulla squadra ne abbiamo parlato nel servizio, probabilmente è proprio il centrocampo il reparto da rifondare, chiunque sia l'allenatore, tra infortuni, giocatori un po' di cristallo, tra dei giovani che probabilmente non hanno dato e non possono dare quanto sperato, tu sei d'accordo su questo?
Beh, lo si è sempre detto che un centrocampo forte protegge una difesa e dà la possibilità all'attacco di avere più di una soluzione, ed è stato, credo, proprio il centrocampo una delle soluzioni o delle cause, ad esempio, proprio del licenziamento con Di Maresca, perché, ripeto, un Vasquez.
Adesso è andato via un attimo Stefano, adesso lo recuperiamo. Intanto ne approfitto per leggere qualche messaggio di quelli che stavo per leggere, che insomma avrei letto tra pochissimo. Intanto c'è chi ci scrive e ci ricorda, diciamo pure, che Iachini non ha potuto beneficiare di nessuno dei nuovi acquisti arrivati a gennaio, effettivamente. Questo l'abbiamo sottolineato tante volte e lì probabilmente c'è stato qualche errore della società. Poi c'è Rino che ci scrive: ma vi ricordate che con Maresca non correva nessuno, c'era da vergognarsi a dire di essere tifosi del Parma? Sì, forse questo è un po' esagerato, però effettivamente non era un bel periodo. Abbiamo recuperato Stefano Frigeri. Stefano, per chiudere il tuo ragionamento, che si è interrotto proprio a metà.
Era un segnale che dobbiamo chiudere.
Sì, sì, esatto. No,
un
che
segnale
proprio...
divino.
No, era un segnale divino che il centrocampo è davvero da rifondare. Cioè, bisogna fare terra, piazza pulita quasi. No?
No, piazza pulita non credo, guarda. Secondo me... forse questo campionato lo ha scritto, non mi ricordo di chi è la firma dell'articolo della Gazzetta di oggi, però
Paolo Grossi, sì.
Di Paolo, quindi del professor Grossi, Paolo ha detto giustamente che non è tutto da buttare, qualche cosa di buono c'è stato, abbiamo scoperto un giocatore nuovo come Bernabé, ci sono però dei punti di domanda, siamo sicuri con un anno in più che Vasquez possa rifare un campionato come questo? Non lo so, ci sono dei giocatori che comunque somma qualche cosa di buono ha fatto vedere, ci sono dei rientri, bisogna pensare eventualmente, anche lì bisogna capire la dirigenza che cosa vuol fare, però ci sono dei centrocampisti che rientrano dai vari prestiti e quindi...
Guarda, è arrivato proprio un messaggio su questo del nostro ascoltatore in questo momento, che ricorda come ne torneranno indietro 3 o 4, bisogna tenerne un paio, dice Brugman, Cipriano oppure Hernani per la B andrebbero benissimo, dice.
Brugman, per esempio, a centrocampo, da tifoso, a me non è mai dispiaciuto, dà forse anche un pochino più di garanzia dal punto di vista della salute fisica di Schiattarella, che è un po' desaparecido in questo periodo, ma comunque sia è un'ottima alternativa eventualmente a Schiattarella, e questo è uno. Si vociferava che un giocatore per un altro anno che poteva fare comodo al Parma poteva essere Kučka, che non è vero che se ne voleva andare, dicono sempre. Capisci che il calcio è bello perché siamo veramente 60 milioni di CT tecnici o comunque sia di direttori sportivi. Sicuramente il centrocampo è una zona del campo che va rinforzata, va protetta per quello che riguarda la difesa, ma anche per la parte propositiva in attacco.
Chiarissimo Stefano, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona continuazione.
Grazie a Stefano Frigeri, con noi il nostro amico opinionista di Palla in Tribuna qui su Radio Parma. Sempre prezioso anche per analizzare questo discorso sui vari reparti della squadra. Allora finisco di leggere questo messaggio che ci scrive, credo, Nicolò, il nostro ascoltatore. Dice appunto: non c'è bisogno di alcun centrocampista, ne torneranno indietro almeno 3 o 4, ne dobbiamo tenere un paio, e appunto cita Brugman, Cipriene ed Hernani. Brugman, lo ricordiamo, era passato in prestito al Real Oviedo, seconda divisione spagnola, e poi dice: teniamo Bernabé, Cassate, Schiattarella, E in attacco, una volta preso coda e salutati Semi e Pandev, siamo a posto. Allora, va detto che Cassata è un tema che va deciso anche con il Genoa. In attacco, sì, coda pare, secondo le discrezioni, un obiettivo davvero concreto per quest'anno. Già era stato sondato l'anno scorso, lui avrebbe voluto tornare, dobbiamo dirlo. Simi chiaramente finirà il prestito, Pandev addirittura la carriera. In difesa, scrive il nostro ascoltatore, riprendiamo Gagliolo e Laurini e recuperiamo psicologicamente Valenti, teniamo circati Cobaute del Prato e siamo a posto. E poi abbiamo i due rumeni, dice ovviamente Mane Mihaila, che dovrebbe appunto tornare dal prestito all'Atalanta. E poi Chioso, il nostro ascoltatore, basta spendere soldi. Questo dice, peraltro, a proposito di soldi, va ricordato che nel caso arrivasse un nuovo allenatore, sarebbero poi tre gli allenatori a libro paga, anche perché e solo perché poi Liverani terminerebbe il suo contratto, che credo, se non vado errato, ancora in essere con il Parma. Allora, qualche altro messaggio dei nostri ascoltatori. C'è chi parla del VAR, magari lo leggiamo dopo. Dice invece Lorenzo, a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore, la conferma di chi ha creato questa rosa ha commesso più di un errore, lascia molte perplessità, temo che la prossima sarà un'altra stagione complicata, riferimento appunto a Ribalta, lo citavamo anche prima. Adesso ci fermiamo, pubblicità, poi tanti altri messaggi e altri ospiti.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Palla in tribuna, il nostro secondo blocco. Tanti messaggi che ci state scrivendo. Ad esempio Mark dice, buondì, quest'anno il presidente con tutti i ritorni potrebbe non spendere nulla per fare la squadra per il prossimo anno, anzi addirittura potrebbe incassare, vedi Kurtic. Ma tra poco citeremo anche il discorso così dei campionati esteri che hanno visto degli ex o degli attuali ancora crociati e protagonisti. Intanto do il benvenuto e ringrazio di essere con noi a Palla in Tribuna, Guido Schittone. Ciao Guido.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao,
grazie Alberto. Di essere in nostra compagnia. Insomma, questo campionato volge al termine con Crotone Parma. È chiaro che il toto allenatore è in primo piano. Tante volte anche con te abbiamo parlato della conferma o meno di Iachini, che sembra, dopo settimane di incertezza, ormai davvero l'ultima delle ipotesi. Sono emersi, oltre a Zanetti, anche il nome di Gattuso. Io ti chiedo una considerazione più che altro su Gattuso. Zanetti ne abbiamo parlato già, un nome di questa portata per una piazza come Parma, per la situazione Parma, se vogliamo, anche di gruppo, secondo te potrebbe essere una scelta giusta?
Ma innanzitutto bisogna che chiunque sia l'allenatore accetti quelle che sono le offerte del Parma e gli si permetta di comporre la squadra che vuole, di fare il gioco che vuole e anche una certa continuità. Poi certamente Gattuso è un uomo che crea una coesione all'interno del gruppo, lo ha dimostrato nelle sue esperienze precedenti. Secondo me è un allenatore sottovalutato, perché ovunque è andato ha fatto bene, almeno in Serie A, quindi ci può stare anche Gattuso. Credo che costi molto, ecco, non è sicuramente un allenatore che può arrivare a Parma prendendo 2 lire, cioè 2 euro.
Certo.
Bisognerà vedere il rapporto costi e benefici, in teoria quale, da che parte pende.
Beh, tu hai detto, Guido, interessante questo, è sottovalutato per te come allenatore. Ricordiamo per lui, diciamo, vera e propria, l'avventura al Pisa, poi quella al Milan, sì, e poi l'ultima al Napoli, con di Napoli, fatto, perché poi c'è stato questo intermezzo della Fiorentina.
Con la Fiorentina, sì, perché Fiorentina poi è un intermezzo che non c'è stato,
sì, non c'è stato,
lui
certo.
Era d'accordo con un determinato tipo di procuratore, voleva determinati giocatori che non sono arrivati, insomma è stato licenziato prima ancora che iniziasse la stagione vera e anche le amichevoli.
Lui ha fatto la promozione col Pisa, lo ricordiamo, dalla Lega Pro.
Ha fatto la promozione col Pisa, col Milan secondo me si è comportato bene perché aveva trovato un Milan totalmente allo sbando, e anche col Napoli è riuscito a raddrizzare la baracca, quindi non si può assolutamente dire che Rino Gattuso sia un allenatore scarso. Poi il modo con cui gioca, sai, dipende sempre anche dagli interpreti che hai. Lo vedo comunque come un personaggio in grado di calamitare attorno a sé non solo il gruppo, ma anche quelle che potrebbero essere le critiche che derivano dall'ambiente.
Perché è
uno che si
questo.
Carica sulle spalle, un po' come Mourinho, insomma, è uno che spesso e volentieri fa anche da scudo tra i giocatori e il pubblico e i giornalisti della stessa società, e che difenderà sempre a spada tratta i propri giocatori.
Sì, sembra che
è molto importante.
Infatti è molto importante anche proprio per come è maturato il gruppo Parma, no? Che sì, potrà anche cambiare il prossimo anno, però che non sarà rivoluzionato, quindi effettivamente anche i discorsi della lingua potrebbero essere superati proprio in questa direzione, no? Con questo plus valore di Gattuso.
Sì, da quest'ottica potrebbe essere sicuramente un allenatore, una ciliegina sulla torta, cioè un allenatore importante. Però resta sempre il fatto che proveniamo da 2 anni di totale fallimento a livello sportivo. Perché siamo retrocessi in Serie B. Ricordiamoci che siamo nella classifica reale della Serie B al terzultimo posto, cioè al terzultimo posto tra quelli che si salvano, quindi è stata disastrosa. E venerdì ci sarà la partita, secondo me, tra le 2 più grandi delusioni della Serie B, da una parte il Parma e dall'altra, peggio ancora, il Crotone.
Entrambe retrocesse, davvero con diciamo un destino di stagione anche per molti versi su binari paralleli.
Sì, se guardiamo poi la classifica vediamo che dietro di noi abbiamo la SPAL, perché la Regina, ricordiamoci, è penalizzata, sì, quindi sarebbe avanti. Abbiamo la SPAL e poi abbiamo Vicenza e Cosenza, finito, gli altri sono in Serie C. Quindi direi che anche consolarsi per non avere lottato per la retrocessione fino all'ultimo è una magra consolazione.
Sì, sì, poi c'è in mezzo l'Alessandria anche, in cui, che proprio abbiamo visto cosa ha fatto con l'ultima partita proprio con i crociati.
Appunto, appunto. Quindi insomma c'è bisogno di dare realmente una svolta, ma che sia una svolta anche abbastanza dura e abbastanza forte, secondo me.
Guarda, Guido, molti tifosi, è inutile negarlo, diciamo che imputano molti di questi problemi di questa annata difficile al DT Ribalta, cioè diciamo anche alla dirigenza sportiva più che all'allenatore presidente Kraus. In modo obiettivo, insomma, come la vedi?
Ma sai, io non sono dentro alle cose della società, bisogna vedere che cosa la società ha voluto dai propri dirigenti. Se la società dai propri dirigenti ha voluto questo tipo di giocatore e questo tipo di approccio alla Serie B, allora i dirigenti forse per timore, forse per mancanza di personalità, hanno sbagliato. Se invece i dirigenti hanno fatto di testa loro, hanno scelto determinati giocatori, così hanno sbagliato lo stesso. Quindi per me i dirigenti sono sicuramente responsabili, e dietro i risultati negativi di una squadra c'è sempre una società che funziona poco o che comunque ha sbagliato i propri obiettivi.
Guido, guarda, sei venuto ai nostri microfoni, ci sono delle domande specificatamente per te. La prima ce la fa, credo, Lorenzo. Sarebbe bello vedere giocare il Parma con un modulo diverso, una difesa a 4. Magari potrebbe essere più congeniale con i giocatori in essere un 4-2-3-1. Diciamo che, provo a interpretare la domanda, insomma, si chiede anche qualcosa di diverso dal punto di vista tattico, dipenderà chiaramente dall'allenatore.
Beh, è chiaro, cioè, devi considerare anche la tipologia di giocatori che hai. Iachini ha trovato, lui lo chiama questo vestito, che è un vestito che prevedeva Vasquez in una determinata posizione, Mann spostato sulla fascia. Un altro allenatore può avere delle idee completamente diverse. Non è tanto il modulo di gioco, è quello di mettere gli uomini nella posizione giusta. Possiamo dire che possiamo giocare anche con il 5-3-2 o col 3-5-2, col 3-4-3, tutto quello che ne hai voglia, però ancora non sappiamo chi sarà l'allenatore, non sappiamo quali giocatori resteranno, quali arriveranno. Quindi mi sembra abbastanza prematuro. Poi non credo che si debba scegliere un allenatore per il modulo di gioco che lui applica, quanto un allenatore per quello che ha ottenuto e per quello che potrebbe ottenere.
Ah beh, certo, assolutamente.
Perché poi alla fine sono i risultati, e il curriculum degli allenatori parla sempre abbastanza chiaro. Non ho mai visto degli allenatori fenomeni che non hanno mai vinto niente.
E Guido, su questo, anzi non sull'allenatore ma sui giocatori, c'è un'altra domanda per te. Andrea dice: cosa ne pensi di un ritorno di Coda? Una notizia, insomma, un'indiscrezione che è girata negli ultimi tempi, non è un mistero come già l'anno scorso il Parma diciamo era sulle sue tracce, lui sarebbe venuto, poi in teoria è stato il Parma non aver fatto l'ultima mossa, ecco. Coda il prossimo anno con un anno in più, ma sempre con grande esperienza, detto che adesso sta trascinando il Lecce alla promozione, come lo vedresti?
Beh, ben venga, bisogna vedere se Coda starà preferirà restare ancora una volta in Serie B, perché secondo me è un giocatore che anche in Serie A, visto il livello attuale degli attaccanti italiani, potrebbe fare molto molto bene. Ricordiamoci, sì, l'età conta, però ricordiamoci anche che un giocatore come Capuano è esploso in Serie A ad un'età sicuramente non giovanissima. Quando era giovane veniva considerato un brocco quando giocava nel Bari, Capuano. Idem Coda quando si è messo a giocare nel Parma, invece aveva dei mezzi, e secondo me Coda è anche un giocatore da Serie A.
Ah sì sì, beh, ci sta, è vero, poi da capire anche cosa vorrà fare il Lecce con lui, insomma, poi ci
appunto
sono molte questioni su questo.
C'è anche la fidelizzazione tra Coda e la piazza Lecce, perché a Lecce comunque ha scritto delle pagine importanti, come le aveva scritte in precedenza Benevento.
È vero anche questo. Di certo un altro grande campionato per lui, capocannoniere di questa Serie B, poi loro hanno il primo e il secondo miglior marcatore, insomma sono anche primi per un motivo. Ecco, poi a proposito di giocatori, l'ultima domanda, Guido, stiamo indagando anche un po' i reparti sul futuro, ci sono molti tifosi che dicono non ci sarà bisogno di comprare, talmente tanti saranno i giocatori che torneranno. Poi ci sono queste novità sul tetto massimo di prestiti che potrebbero complicare i piani della società, ma secondo te tenere i giocatori che rientrano, che sono stati fatti andare via, com'è come logica? Vai di caso in caso oppure no?
No, in genere si va di caso in caso, non penso che i giocatori, cioè teoricamente potrebbe rientrare anche uno come Kuška, uno come Grassi, uno come Pezzella, ma questa è tutta gente che secondo me non resterà, cioè come arrivano se ne vanno. Forse potrebbe rimanere secondo me Mihaila, perché comunque ha fallito anche lui all'Atalanta, o almeno Gasperini non lo ha mai visto come giocatore titolare, tutti gli altri più o meno hanno avuto il meritato spazio, e non penso proprio che li vedremo nella formazione del Parma dell'anno scorso, anche perché non ci sarebbe coerenza Poi bisognerà vedere cosa succederà invece con i giovani, cioè gente tipo Adorante e tutti questi ragazzini che sono andati in giro in Serie C, alcuni dei quali non hanno neanche fatto tanto male.
È vero. Sì, ci sono molti prestiti in Serie
Perché
C.
Perché ad esempio Adorante è uno che ha segnato, insomma, non ha fatto una stagione eccezionale, non era neanche in una squadra fortissima, però insomma non è stato così scarso, forse ci avrebbe fatto anche comodo in Serie B, visto i problemi che abbiamo avuto.
Sì, è vero, poi ci sono un paio di giocatori al Bari che sono proprio ancora di proprietà del Parma, che hanno fatto la promozione, insomma, anche di quelli che arrivano dalla Serie C non è detto che per forza sempre si debba pescare dalla Serie A, insomma, ecco.
Sì, no, anzi, io credo che in Serie B sia più utile avere dei giocatori che conoscono la categoria, che conoscono i campi duri, meno tattica, ma più, come dice Schiattarella, cazzimma.
Sì, è vero, assolutamente.
Guido... E d'altronde, se tu pensi, quando noi abbiamo fatto il grande salto dalla Serie B alla Serie A, noi siamo arrivati in Serie A con una squadra di giocatori che provenivano dalla Serie C. Non avevamo dei gran fenomeni. E alcuni di questi giocatori scartati, pensa Vacca del Venezia, adesso giocano in Serie A quasi da titolare.
O Mazzocchi addirittura.
Mazzocchi adesso viene considerato, addirittura qualcuno lo vorrebbe in nazionale, quindi ti immagini.
Vabbè, insomma, poi dice molto anche del calcio italiano.
Sì,
meglio vedere la Champions.
Sì, bastano due partite fatte bene, poi in Italia sei fenomeno, due partite fatte male diventi un incapace.
Va bene, Guido, io ti ringrazio. C'è anche una domanda che esula dal calcio, un nostro ascoltatore che evidentemente ha una certa curiosità, addirittura non ti chiede di Formula 1, ti chiede delle auto elettriche, ti chiede perché le gare vengono fatte nei circuiti cittadini. Qua si aprirebbe un mondo, Guido.
No, perché le macchine non hanno assolutamente autonomia per poter correre sulle lunghissime distanze nelle piste cosiddette vere, a parte che in alcuni posti, tipo in Messico, calcano gli autodromi, e dovrebbero calcare anche l'autodromo brasiliano di Interlagos, fra breve. Adesso c'è una terza generazione di macchine che è stata presentata a Monte Carlo, a me non piacciono molto le auto elettriche, lo dico, sono abbastanza antico da questo punto di vista, la considero più che altro una formula quasi propagandistica per avvicinare il pubblico ad un'idea differente di mobilità, però insomma con l'automobilismo da corsa al momento
è più gioco che motorsport, quasi verrebbe detto.
Poi è più business, perché sì, sicuramente poi i piloti, i protagonisti sono tutti invece dei grandi professionisti, sono dei piloti importanti, e non è assolutamente semplice pilotare quelle macchine, perché devono abituarsi anche alla gestione, insomma ci sono delle cose tecniche non molto semplici. Per il momento loro vogliono anche come messaggio fare le gare nei circuiti cittadini e creare un grande show.
Dai Guido, grazie. Dimmi.
Aggiungo con una grande contraddizione, perché poi elettrico e verde a tutti i costi, però ci sono i generatori diesel che inquinano 3.000 volte di più ai box per caricare tutti i comparti elettrici.
Sì,
ecco,
è vero.
Questa
è una delle grandi contraddizioni, peraltro, di tutto ciò che è elettrico, no, eccetera, eccetera, che spesso viene propagandato come tale, poi in realtà dietro c'è molto altro di più. Però, insomma, era una curiosità che arrivava dal nostro ascoltatore, visto che anche l'ultima settimana poi di Palle in Tribuna ho colto l'occasione di sentirti per rigirartela, e intanto ti ringrazio di essere stato con noi, Guido.
Grazie Alberto, e speriamo in un anno migliore per il Parma.
Ah beh, assolutamente, lo speriamo tutti. Grazie a Guido Schittone di essere stato con noi. Davvero tanti messaggi per lui, tanti messaggi per noi della trasmissione. C'è chi ribadisce: teniamoci stretto il mudo per su Franco Vasquez. E peraltro, chiudendo il discorso anche un po' su Gattuso, va ricordato che lui, sottolineava Guido Schittone, lui è arrivato in corso d'opera col Milan nel 2017, credo novembre, ecco, se non ricordo male, è arrivato sesto, l'anno dopo è arrivato quinto, comunque non era il Milan e la società di adesso, quindi chiaramente ha fatto forse non un miracolo ma un discreto lavoro. Poi a Napoli è entrato in corso d'opera anche lì, settimo, poi quinto, poi ha vinto una Coppa Italia. sì, forse è sottovalutato Rino Gattuso, quantomeno si può aprire un dibattito su questo. Ancora dei messaggi li leggiamo tra poco, dopo la pubblicità, con un altro ospite ai nostri microfoni.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Alta Salumeria Merusi 1876 vi offre una gamma di prodotti tipici naturali e selezionati di altissima qualità. Il nostro prosciutto crudo 30 mesi, la Bresaola Val di Taro, affettati per estimatori e palati fini, li trovate a Parma in Borgo Paggeria 30 e a Sala Vaganza in Piazza Gramsci 17. Per maggiori informazioni www.merusi.it e ricordate, il salame nero Merusi si pela con le mani.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi. Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna. Allora, ricordiamo, come ci ricorda a sua volta il nostro ascoltatore Luca, la designazione arbitrale in vista di Crotone-Parma sarà arbitrata dal fischietto Andrea Colombo della sezione di Como, gli assistenti saranno Trinchieri e Della Croce, quarto uomo Madonia di Palermo, al VAR Meraviglia e Colarossi. Questa è la designazione arbitrale. Vi avevo detto che vi avrei anche citato qualche notizia di giocatori del Parma all'estero, tanti di voi sanno così della buona stagione di Kurtic, addirittura insomma in Grecia molti gol per lui in quest'annata in cui addirittura un ex crociato tutt'altro che rimpianto come Zirkzee segna valanga, insomma forse non dipendeva tutto dai calciatori e dalla loro annata negativa, però questo non si potrà mai sapere. Fatto sta che chi ha vinto addirittura sono stati ex crociati come Cornelius e Gervinho, che hanno vinto matematicamente lo scudetto in Turchia con il Trabzonspor. 15 gol addirittura per Andreas Cornelius, che è il capocannoniere del campionato turco. Insomma, dietro di lui come trequartista c'è anche uno come Marek Amsic, ha tanti altri italiani, insomma altri giocatori diciamo non italiani che hanno calcato i campi della Serie A e non solo in questa squadra. Gervinho poi si è infortunato ancora prima di metà stagione, però qualche gol lo aveva già fatto. Cornelius è stato, possiamo dire, il grande mattatore di questa stagione, quindi complimenti a loro. E tanti altri giocatori ex del Parma, giocatori ancora di proprietà del Parma, abbiamo detto prima, hanno ad esempio vinto la Serie C nettamente col Bari, giocheranno prossimo anno la Serie B. Insomma, è tutto quel discorso di giocatori che potrebbero rientrare o meno nel Parma per la prossima stagione. Io saluto e ringrazio il nostro ospite Romeo Azzali. Ciao Romeo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Fa un po' specie, Romeo, quando senti che poi ex crociati, magari molti sono ancora di tua proprietà, vanno in giro all'estero, vincono, segnano tanti gol, insomma non dico un po' di rabbia, però un po' di amarezza, è chiaro. Poi non è che è tutto questione matematica e di conseguenza logica, però insomma fa sempre un po' così sorridere.
Sai, di Cornelius ne avevamo visto le qualità anche gli scorsi anni, quindi insomma sappiamo che è un buon giocatore e avrebbe fatto comodo sicuramente anche in questo campionato di Serie B. Dopo bisogna vedere se c'erano le condizioni per tenerlo, certo. Però un giocatore del genere insomma merita di certi palcoscenici. Dopodiché però non c'è neanche da meravigliarsi che magari anche giocatori che quest'anno hanno fatto male nel Parma, quest'altro anno in altre squadre, in altre realtà in situazioni più equilibrate magari riescono a dare di più e meglio, e magari ci troveremo a rimangiarci le unghie su giocatori sui quali non abbiamo creduto.
No, è vero, ma poi il discorso effettivamente, Romeo, tu ne sai bene perché hai masticato da vicino il calcio, insomma, poi il discorso è ampio. Anche Tutino è stato preso perché era il top della scorsa Serie B, poi abbiamo visto che quest'anno ha faticato, quindi no, niente è scontato, se vogliamo.
Sì, perché poi che conta è molto anche il gruppo che si viene a creare, che il gruppo intendo a partire dalla società, diciamo da chi è ai vertici, per ricadere sugli allenatori, i giocatori, e ci deve essere un unico intento, che è quello di fare il meglio possibile in quella piazza lì. Dopodiché quest'anno invece si sono evidenziati anche degli, e aggiungo anche i rapporti con il pubblico e la stampa, ecco, quindi una società di calcio è un insieme talmente complesso di fattori che solamente che uno, due vadano, non ci siano o comunque non siano in sintonia tra di loro, e tu la tua minestra è da buttare via.
Sì.
Dopodiché spero che sugli errori di questi ultimi due anni si riesca a capire dagli errori, perché solo così è.
Guarda, su questo Romeo, infatti volevo chiederti, proprio così dice come te Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta di Parma, dice: una stagione da dimenticare? No, meglio di no, può insegnare tanto ed evitare i letali errori nella costruzione e nella gestione della squadra. E lui dice, ti chiedevo un parere su questo, tra gli errori da evitare, dice, il primo e più grave è stato la poca cura del gruppo. In estate si è fatta piazza pulita in modo indiscriminato e probabilmente alla vecchia guardia si era imputato il mancato inserimento di numerosi giovani stranieri ingaggiati, molti però di questi poi addirittura, abbiamo visto, anche la Serie B gli è stata larga. Tu sei d'accordo?
Guarda, non ho letto l'articolo
su questo concetto.
Non ho letto l'articolo di Paolo Grossi, però devo dire che insomma stiamo usando la logica, no? Nel commentare questo campionato. È vero, perché se tu metti insieme anche 20 buonissimi giocatori, però c'hai 10 attaccanti e c'hai 10 difensori, ti mancano i centrocampisti, come è successo, oppure sui centrocampisti che avevi scommesso e poi hai avuto dei problemi, quindi la squadra non era costruita bene, perché poi alla fine ti sei accorto che in quei ruoli di centrocampo ti manca. E poi al di là di quello, poi ci sono stati infortuni, Bernabé che l'abbiamo scoperto dopo gennaio, insomma tutta una serie di cose, ma anche il fatto che siano tante nazionalità diverse, gente che viene da diversi campionati, che fanno fatica anche a dialogare tra di loro, proprio anche proprio in una questione di dialettica. Chi è andato a vedere il ritiro in Parma di Maresca, parlavano in spagnolo in campo, no?
A Castelrotto.
A Castelrotto, quindi insomma anche queste robe qui fanno capire che lo spagnolo era la lingua più comune a tutti, vuol dire che l'italiano era quella meno conosciuta o comunque poco conosciuta. Invece chi viene a giocare in Italia secondo me deve cominciare ad adattarsi e capire che aria tira in quella squadra. Invece eravamo fin troppo, diciamo, internazionali e poco da Serie B. Ecco questo.
A proposito di allenatori di lingue, anche lingue, diciamo, di calcistiche, sportive, ma si parla di Zanetti e di Gattuso da ex colleghi, se vogliamo, tuoi, ma sono profili giusti anche quello di Gattuso, no? Molti dicono, ma sì, un allenatore così da grande carisma, dalla storia, magari riesce, no, a mettere la pezza dove magari altri non l'hanno fatto.
Allora, io Zanetti lo conosco poco, ho visto il suo Venezia che è sempre stato competitivo, sempre giocato bene, però ahimè i risultati sono quelli lì, nel senso che comunque retrocederanno, sono andati in Serie B con una squadra e devo dire che qualcosa di nuovo o comunque l'idea di gioco di Zanetti a me piace, no? L'idea di tenere palla, di verticalizzare, di essere sempre propositivo. e a me piace. Dopodiché passare a Gattuso, che è esattamente l'opposto, che è un pragmatico, che è un concreto, che è un caratteriale, e magari forse a questa società fa più
gioco, fa più comodo,
fa più gioco uno come lui, che magari si fa intendere, si fa rispettare. Come allenatore penso che non abbia inventato niente, nel senso, per l'amor di Dio, ha vinto tanto come giocatore, però insomma non è un rivoluzionario, ecco, questo sicuro. Fa il suo bel 4-3-3, oppure insomma si adatta ai giocatori che ha, riesce a non so se cioè può essere l'allenatore giusto, ma ci vuole la società giusta, perché sennò anche Gattuso può far fatica, certo, come anche Zanetti può far fatica, come Maresca ha fatto fatica, come e tutti quelli che sono passati di qua hanno fatto fatica, questo, anche Iachini.
Questo è il pensiero, fatica. Sì, sì, no, effettivamente questo...
Io dico, cioè dopo sceglieranno un allenatore, perché Iachini non lo possono più tenere, sarà quello che paga lo scotto di questa finale di stagione non soddisfacente, non si è centrato un obiettivo. Però ecco, quello che voglio far capire è che l'allenatore incide il 30%, il 20% in una società. E non, anche Allegri, no, di ritorno, certo, pensa, cioè, in una società che sta sbandando, quella della Juve, ha fatto fatica anche lui. Prima di tutto ci vuole una società che abbia le idee chiare.
Sì, e forse il discorso contrario, guarda, è giusto molto quello che hai detto, è quello di Carletto Ancelotti, che al di là delle sue qualità, però insomma non ha fatto benissimo in alcune società che forse non avevano il timone guidato, comandato, gestito bene. Poi è tornato al Real Madrid, pur con una squadra che è sicuramente fortissima, ma che non sarà galattica come altre stagioni, però è lì. Forse alla fine è proprio, cioè, una conferma di quello che dici.
Cioè, se tu non sei naturalmente in condizione di saper fare e di essere quello che è, e Ancelotti non aveva bisogno di presentazioni, certo, come, ma anche Iachini dico non aveva bisogno, però ci vuole una società che gli faccia da scudo, che gli faccia da e che lo mette in condizione di lavorare per quello che sa. Ecco, questo è quello che mi sento di dire.
Romeo, ti faccio un'ultima domanda. Se tu fossi scelto come nuovo allenatore, diresti alla società di intervenire pesantemente in che reparto? Cioè, cosa c'è, cioè, al di là dei giocatori che ritorneranno, di chi forse resterà via, di chi tornerà per riandare? Però c'è un buco nella,
guarda,
squadra da coprire.
Guarda, io mi sederei al tavolo della dirigenza, insieme fare l'elenco dei giocatori che abbiamo, che ci sono di ritorno, vedere che richieste ci sono, e poi in base a cioè farei un ragionamento filo societario per far capire che poi io sono allenatore scelto da voi, ma che alleno i giocatori che voi avete o che siete in grado di mettermi a disposizione. Poi metto una mia logica di gioco nelle opzioni scelgo i giocatori che servono al mio tipo di gioco, però bisogna ragionare insieme in quelle cose lì, mica che io vado lì e voglio i miei giocatori e tu vuoi fare, bisogna fare le cose fatte, perché se devo sacrificare Cornelius, adesso non so se è ancora del Parma, perché logicamente ha vinto un campionato, dico io voglio Cornelius, voglio Kučka, voglio Hernani, e voglio quella di, ma se non te lo puoi permettere, il bilancio non lo sostiene, non puoi fare. Bisogna fare un ragionamento soprattutto aziendale all'inizio, e poi bisogna chiarirsi bene però anche con il pubblico, con la società, con la piazza, e dire quello che sono gli obiettivi, perché non dobbiamo illudere niente, nessuno, ecco, perché sono anche disponibile a dire per un anno facciamo un altro anno di Serie B, poniamo le basi per poter fare un qualcosa, perché credetemi che adesso con tutti quei giocatori che rientrano non lo so che forza economica ci vuole senza il paracadute per poter riaffrontare un campionato di Serie B da protagonista.
Sì, con norme di mercato davvero più stringenti, effettivamente staremo a vedere, lo commenteremo. Romeo, molto interessanti i tuoi ragionamenti anche su questo rapporto allenatore-società, noi li approfondiremo poi anche nel corso dei nostri prossimi appuntamenti.
Ti dico anche gli errori di certi allenatori che dicono no, tu adesso mi devi prendere i giocatori che servono assolutamente per il mio gioco, certo, rischiano.
O così o nulla.
Cioè, hai capito?
No, no, è molto interessante e probabilmente è questo anche l'errore che è stato fatto, forse non a Parma, ma in tante altre piazze. Io ti ringrazio, Romeo, di essere stato con noi.
Grazie
di essere stato in nostra compagnia, Romeo Azzali, con noi. Purtroppo, Cornelius, purtroppo, se qualcuno avesse anche pensato di poterlo riavere, in realtà lui è poi uno dei pochi, no, che è stato ceduto, che la società è riuscita a cedere a titolo definitivo. Siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna, grazie a Simonetta Collini in cabina di regia. State qui ovviamente con Radio Parma.